buona giornata a tutti. Chi vi parla?
Ciao a tutti.
Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Militare Studi Politeisti. Allora, Francesco, prova un po' a parlarvi.
Sì, saluto gli ascoltatori. Ecco, c'è la solita trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, decimo anno, e noi andiamo
decimo
avanti.
Decimo anno. Siamo arrivati al
abbiamo deciso di festeggiare il secolo. Beh, perciò, sì, il decennale lo festeggiamo, forse il cinquantesimo è sicuramente il secolo.
Il secolo, sì. No, beh, in effetti, dopo aver parlato per quasi 10 anni di Magia Stregoneria Paganesimo per Radio Gamma 5, in effetti le cose si stanno modificando anche su tutta la struttura nazionale, perché vi faccio solo un piccolo esempio, visto che anche Francesco non ha il dato, ma glielo do io. Fate conto che solo nel mese di maggio ci sono stati quasi o poco più di 400 visitatori sulla pagina relativa alle trasmissioni radiofoniche. Queste trasmissioni radiofoniche che vengono messe in internet. 400.
Ci ringraziamo Franco che fa questo grande lavoro.
Sì, appunto. Queste 400 persone si sono scaricate circa 550 pagine in MP3, cioè file di trasmissioni, cioè pezzi di trasmissione o trasmissioni intere per 450. In pratica, solo nel mese di maggio, non dico gli altri mesi, solo nel mese di maggio, persone fuori dal Veneto si sono scaricate 450 trasmissioni. Cioè, non credo che sia poco 400 persone fuori dal Veneto che vengono a scaricarsi le trasmissioni. Cioè, per me è un dato notevole.
Sì, no, infatti.
E fate conto che nel frattempo sono state aperte circa 20.000 pagine nostre. È vero che aprile e maggio abbiamo avuto dei grossi cali nelle visite dei siti web, ma cosa volete mai? Uno c'è il ponte di Pasqua, l'altro ci sono le elezioni, l'altro c'è un altro ponte, l'altro c'è un altro ponte ancora, e le persone che vengono da, poi ci sono le elezioni del Presidente della Repubblica, ci sono state queste, le persone che vengono da noi sono persone che vivono, cioè sono persone che sono intellettualmente impegnate, per cui chiaramente tutte queste scadenze le hanno un po' allontanate. Infatti da marzo a maggio abbiamo visto un calo di quelli che sono gli arrivi, però in realtà quando noi facciamo un arrivo complessivo, cioè vengono scaricate circa 20.000 pagine in un mese. Sì, vabbè, parliamo pure di calo, però è ridicolo, cioè non è più, non si può più neanche considerare cali o aumenti, sono cose fisiologiche che a seconda dei periodi e dei momenti vanno su e vanno giù. Cioè noi vediamo che quando c'è il, non so, tipo i cattolici hanno un certo Vangelo, quella pagina su quel Vangelo schizza via, fa centinaia di aperture. Quando c'è il Codice da Vinci, le pagine su Codice da Vinci schizzano, sì, esatto. No? Quando ci sono, non so, adesso c'è la Costituzione, si sta parlando molto della Costituzione, vedo che le pagine sulla Costituzione schizzano, per cui sono pagine che schizzano.
Ricordiamo che c'è un referendum, è importante che la gente vada anche a leggersi cosa si voterà del referendum confermativo della riforma costituzionale, perché io ho avuto occasione di guardare qualcosina e posso dire, insomma, che ho visto delle cose abbastanza incredibili, per non dire comiche. Comunque informatevi anche sul prossimo referendum del 24 e 25 giugno.
Per cui vi dico, noi abbiamo ormai una gamma di arrivi che è vastissima. Fate conto che c'è gente che vive studiandoci e pescando idee nostre, insomma.
Però Claudio, bisogna anche ricordare una cosa, che per la prima volta una tua ipotesi è stata smentita.
E cioè?
Che Ratzinger non ha accusato il nazismo di essere neopagano.
Beh, guarda che...
Cioè, tu l'hai detto, aspettatevi che vada in Polonia e sicuramente andrà a definire, a dire, come dici te, definire il nazismo neopaganesimo, stavolta invece ha definito che il nazismo è una forma di New Age.
Vedi,
è la prima smentita che abbiamo.
Sì, però è che noi siamo molto modesti, nel senso che... cerchiamo di mantenerci nei limiti del nostro modo di essere, del nostro modo di fare, ma noi sappiamo quanto siamo incisivi nella realtà sociale, cioè nessuno ci farà delle prime pagine di giornali per dirci Claudio Francesco dopo 10 anni Radio Gamma 5 si comincia a capire che Gesù di Nazareth era un pederasta e il Dio dei cristiani era il macellaio. Nessuno ci farà le prime pagine, però chi è di competenza, cioè chi lavora effettivamente in campo sociale, ci sta studiando, Francesco, e ci sta studiando da 10 anni. Ho visto la prima pagina nel 2000 fatta dall'Università Salesiana in web, che poi è sparita,
sì.
Per cui ci stanno effettivamente analizzando. E quando facciamo una pagina che parla di cristianesimo e nazismo, cioè dimostrando che cos'è il nazismo, non è che sia una pagina fatta così per insulti, ma è una pagina con la quale ci facciamo un mazzo, cioè analizziamo quelle che sono le cose, cioè consideriamo i testi, non è che facciamo finta di non vedere la realtà. Per cui vanno ad incidere moltissimo. Io ho visto una risposta di Augias sulla Repubblica a proposito del codice da Vinci, che non ha fatto... Praticamente vengono riprese le stesse cose che ho scritto io nella pagina web. Il problema è che io ho attaccato direttamente le fesserie dette da Umberto Eco. Augias invece, chiaramente rispondendo alla lettera, ne prende altre, però riconferma che...
Anche il Corriere della Sera, nella pagina culturale, ha detto: ma come fa Umberto Eco a criticare il codice da Vinci quando la sua opera, il Pendolo di Foucault, è sostanzialmente uguale, identica.
È la stessa cosa che ho scritto io in web, cioè infatti quello che le persone non hanno capito è che il Pendolo di Foucault, il centro di tutta la storia di Umberto Eco è Lia, cioè, che è la ragazza incinta che va a risolvere quello che è l'enigma per cui Umberto Eco se la mena per tutto quanto il romanzo. E guarda caso, la donna incinta è proprio Maddalena, che è il centro di tutto quello che gira attorno al al codice da Vinci. Cioè, in effetti molte persone hanno notato le stesse cose, no? Cioè, non è che le cose sfuggano dalla realtà. Purtroppo le cose sono così. E comunque, in ogni caso, siamo analizzati, Francesco, tranquillo. Cioè, ormai penso che siano state aperte non so quante centinaia di migliaia di pagine web nostre. Cioè, non c'è niente, insomma, da fare. Niente, parliamo allora del rito, Francesco.
Sì.
Allora, il rito, il sabato 24 giugno ci sarà il rito del solstizio d'estate, il rito della conoscenza, il rito del fuoco, il rito della consapevolezza.
Casomai diamo anche l'orario di inizio, così se qualche ascoltatore...
Allora, l'orario di inizio, se si è sul posto per le 18:30-19, sarebbe bene, cioè nel senso che è inutile arrivare più tardi. Allora, c'è da preparare, io vado qualche giorno prima, perché tanto ormai ho finito di lavorare, ormai sono licenziato, nel senso che dopo 4 anni di interinale sulla stessa fabbrica e in fonderia non c'è più rinnovi interinali, e siccome non sento assolutamente niente, io sono convinto ormai di essere a casa. Dopodiché sarà quel che sarà. Per cui chiaramente ho tempo per preparare il posto del rito, per preparare tutto quello che c'è da preparare, insomma. E il problema delle persone che arrivano è che noi, oltre al rito, dopo il rito ci fermiamo a mangiare in compagnia, naturalmente tempo permettendo, sperando che non piovi e non ci sia bufere. Per cui sarà anche da preparare i tavoli, cioè preparare la roba, portare la roba sul posto, sistemare le cose che vengono portate, sistemare anche gli strumenti musicali in modo che non vengano pestati, come purtroppo è già accaduto in riti passati, e specialmente adesso che abbiamo anche dei buoni tamburi. Scoccerebbe un pochino, insomma, per cui bisogna in pratica preparare il posto. Allora, il posto, la cosa più grossa penso di farla io, e quelle persone che arrivano prima magari dare una mano a lavare le sedie, a sistemare i tavoli e tutto il resto. Il giorno prima io preparerò tutto quello che è necessario, però c'è anche da portare la roba da mangiare, insomma, anche per non avere il casino. Per cui prima si arriva e meglio è, cioè io cerco di arrivare subito dopo mangiato, cioè nel primissimo pomeriggio. Tutti quelli che arrivano prima danno una mano per preparare le cose, si fanno qualche viaggio, insomma, a portare e a preparare, insomma. Cioè, non abbiamo candele stavolta, però insomma ci sono delle cose da sistemare, ecco, questo sì, e là bisogna farlo, insomma, cioè qualcuno lo deve fare, cioè non esiste il colpo di bacchetta magica che ci prepara tutto, le cose devono essere preparate, e preparate anche con ordine, con intelligenza, perché, per cui
Allora, sabato 24 giugno, ore 18.30, Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana, rito del solstizio d'estate.
Solstizio d'estate, per cui, vabbè, insomma, è una buona celebrazione, visto che sembra che l'estate non arrivi, a parte oggi che c'è un sole che picchia, va bene.
Francesco. Sì, poi ricordo che c'è appunto il giovedì 8 giugno, a Monte Cotto Terme, Pub Imbolc in via Aureliana, alle ore 21 c'è il mutto dei pagani di Vicca nel Veneto, un luogo di incontro, di dibattito, di discussione in cui ci si può conoscere, scambiare informazioni in maniera informale, in quanto non è una conferenza, è soltanto appunto delle persone che si ritrovano in un locale pubblico proprio per poter avere la possibilità di rimanere in contatto. L'invito, che appunto ha un buon successo, prosegue, vedo che parecchia gente ormai lo frequenta, anche di recente sono stato a una festa e ho incontrato delle persone che erano venute anche una sola volta al MUT ed erano dispiaciuti di non poter, per motivi, anche perché essendo il giovedì in un orario un po' particolare, però appunto vedo che riesce, poi è da dicembre che va avanti ed è anche già una buona continuità, insomma. Perciò giovedì 8 giugno alle ore 21, Pub Imbolc, via Aureliana, Monte Cotto Terme, per il mutto dei pagani dei Vicam Veneti.
Bene. Allora,
posso fare una cosa che ha un po' di pubblicità? Purtroppo chi frequenta le edicole sa che sono inflazionate di storie di santi, tipo mostri come Padre Pio, di un Giovanni Paolo I, II, III, IV e V. Speriamo che la serie finisca, di Benedetti XVI in miniatura. E allora, è uscito invece un libro che io posso consigliare, è pubblicato dal Sole 24 Ore, dalla Biblioteca Trecani, ed è I classi del pensiero italiano. Hanno pubblicato parecchi autori, tra l'altro hanno programmato, io non ho qua purtroppo il piano editoriale, ma addirittura la pubblicazione delle opere di un autore italiano, che mi sfugge il nome, da quanto è sconosciuto, e che parlerà di... costretto a fuggire all'estero in quanto aveva proposto delle forme di riforma del diritto ecclesiastico in senso laico. Perciò quando uscirà quest'opera ve la ricorderemo. L'opera che trovate adesso in edicola sono le opere principali, o quasi tutte, di Giordano Bruno e Tommaso Campanella. È un volume di 700 pagine. Non è che sia un'iniziativa nuova, nel senso che comunque è una cosa positiva, proprio perché il libro raggruppa, per intendersi, delle opere di Giordano Bruno, Il Candelaio, La Cena delle Ceneri, della Causa, Principio e Uno, Spazio della Bestia Trionfante, De Immenso e Innumerabilis, e ci sono poi anche delle note al testo, delle introduzioni, delle spiegazioni, e poi le opere di Tommaso Campanella. È praticamente una riedizione di alcune opere pubblicate negli anni 50. E io voglio ricordare appunto, il libro è circa 700 pagine, costa 12,90 ed è venduto in abbinamento al Sole 24 Ore.
Cosa c'è di Campanella?
Tommaso Campanella c'è, per essere precisi, c'è Le poesie filosofiche, Le lettere, Del senso delle cose della magia, La città del sole, Discorsi universali del governo ecclesiastico, Apologia pro Galileo, e poi c'è una benedice biografica di su Tommaso Campanella, perciò ci sono un bel po' di opere del Tommaso Campanella disponibili.
Ok.
Ecco, questa però è una riedizione di un'iniziativa che è partita nel lontano 1949. E io voglio ricordarlo perché ci esistono dei cambiamenti nella cultura, nella società, nell'ambiente, che sono importanti. Nell'introduzione si parla appunto di queste non sono opere nuove traduzioni, ma in realtà sono le opere della pubblicazione della Ricciardi Editori. E dice nell'introduzione: nel maggio del 1949, mentre l'Italia costruiva la propria identità, la propria economia, le proprie leggi, Pietro Pancrazzi scriveva a Benedetto Croce e gli proponeva un progetto di una collana dei classici italiani. Allora, questa biblioteca viene fatta, e cosa dice? Si trovarono a loro uniti la chiaroveggenza di un banchiere mecenate come Raffaele Mattioli, amministratore delegato e poi presidente della Banca Commerciale Italiana, la sapienza e il gusto di Pietro Pancrazzi e altre persone. E quello che voglio ricordare è che si parla di un banchiere che nel 1949, pur pensando di fare i soldi, far funzionare la Banca Commerciale Italiana, trova la capacità di investire in cultura, siamo nel 1949, perché l'opera poi cominciò nel 1951.
Ma questa tradizione è continuata. Io ti ricordo che la banca di Treviso, la Cassa Marca ha finanziato Beppe Bisetto
per scrivere il Bonito delle Sette.
Cioè, vedi che c'è una continuità.
Sì, logicamente poi abbiamo avuto un presidente della Banca d'Italia, un certo Fazio, legato alle giornali di Cristo, in cui la figlia va a missionare nelle giornali di Cristo, in cui pensa di coniugare opere dei santi con l'economia.
Dopo abbiamo visto quello che ha fatto.
Sì, abbiamo avuto i vari scandali delle varie banche, tutta gente devotissima che la prima cosa che andava quando andava in carcere chiedeva la Bibbia. Come vedete, c'è stata un'evoluzione culturale in questo ambiente. Non so se positiva o negativa, gli ascoltatori appunto possono fare questa valutazione, però io vorrei ricordare, proprio perché si dimostra di come è stato un decadimento, una decadenza di questo ambiente, nel senso che esistono i mecenati che sono fare delle grandi cose, e allora nel 1951 qualcuno non aveva problemi a finanziare opere come quella di Giordano Bruno. Adesso sicuramente troverebbero i fondi sicuramente per l'opera di Buttiglione. Non so se ci sia un miglioramento dal punto di vista delle idee, ma anche voglio ricordare proprio perché venne fatta questa opera. E dice: significa ricordare che la nozione stessa di modernità, dell'autonomia del politico, Machiavelli, della storia, Sarpi, della scienza, Galileo, è nata in Italia. E questo è importante capirlo, cioè tutti questi personaggi hanno sempre dovuto avere a che fare nel lottare contro un potere religioso terrificante come quello cristiano, come quello cattolico in particolare. E allora, visto che qualcuno ha avuto il coraggio, come in questo caso, di pubblicare i pensieri e le opere di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, con 12,90 euro io invito gli ascoltatori a comprarsi questo testo, anche appunto per dare un segnale di cultura, affinché le pubblicazioni non vadano nelle direzioni particolari, ma vadano nella direzione della cultura, e soprattutto di ricordarsi che la nostra cultura è stata fatta in tutti questi secoli lottando, combattendo, ribellandosi e soffrendo contro il predominio di ogni monoteismo.
Sì, ma ci stavo riflettendo oggi, no? A proposito di aver tirato fuori quella psicologia di massa del fascismo di Reich, che in pratica tutti i grandi geni hanno sempre fatto una brutta fine. Cioè, in realtà, quando noi abbiamo dei cambiamenti, sia nella società, sia negli uomini, cioè qualcuno che spinge, ha sempre dovuto combattere con quei denti e con le unghie davanti a un sistema sociale che praticamente lo ha voluto annientare. Cioè, pensiamo a un Galilei, no? Cioè, non è che abbia fatto chissà che grandi cose, sì. Galilei, cioè, se lo guardiamo adesso con gli occhi disincantati, no? Diciamo che non ha fatto grandissime cose, però le ha fatte in quel momento, cioè le ha fatte in quel frangente, le ha fatte in quella situazione. E è grandioso quello che ha fatto, proprio perché lo ha fatto in quella situazione. E probabilmente un Galileo non avrebbe mai vinto il premio Nobel, cioè non gli avrebbero mai dato. Perché? Perché per avere il premio Nobel non bisogna fare grandissime cose, bisogna fare delle cose sufficientemente grandi ma abbastanza mediocri da essere comprese dalle persone che assegnano il premio Nobel. Ma se fai delle cose troppo grandi, se sei un'avanguardia del tempo, un'avanguardia della società civile, un'avanguardia delle speranze dell'uomo, in realtà sei un incompreso, cioè devi combattere effettivamente contro i mulini a vento. Noi, io e Francesco, siamo delle persone abbastanza fortunate, tutto sommato. Beh, quando siamo arrivati qui in radio a parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, fu un atto di avanguardismo non indifferente. E adesso si è compreso a livello mondiale, non semplicemente per gli ascoltatori Rai, perché grazie a internet le idee sono corse in tutto il mondo, si è compreso che questa visione ha una realtà, e ha una realtà giuridica e sociale che è estremamente importante. Per cui ci stavo riflettendo appunto, e in realtà i grandi fanno sempre finire nella miseria, tutto sommato, i veramente grandi. E il fatto che Francesco abbia detto che Ratzinger abbia coniugato nazismo e New Age, cioè, è abbastanza sconvolgente fino a qualche anno fa, cioè,
no, per me era fatto anche perché secondo i cattolici la New Age è un po' in calo, difatti gli davano, sono le statistiche fatte da un certo Massimo Introvigne, se non sbaglio, sulla Repubblica di qualche settimana fa, diceva che la New Age ha avuto degli eccessi consumisti e ha fatto calare del 50% le persone che si riconoscono in quell'ambiente. Vabbè, la New Age, al di là di tutte quante le pecche, ha rappresentato sempre uno dei contributi, una delle possibilità, una delle vie di fuga. D'altronde, quando si evade da un carcere, uno non è che pretenda l'ascensore, si accontenta anche delle lenzuola legate alle sbarre, o no?
No, ma è ovvio questo, cioè, le vie di fuga dall'orrore cristiano hanno un infiniti numero di rivoli, e ognuno fa quello che può, quello che è in grado di fare, insomma, indubbiamente. Cioè, però è interessante questo attacco di Ratzinger al New Age, perché significa che ha individuato nella New Age un punto debole, un punto su cui può far leva, insomma.
Sì, anche perché purtroppo i cosiddetti pensatori vicini al New Age, anche perché uno dei considerati un pensatore come Coelho, che era considerato, sì, è tornato a Lovia, sì. Di conseguenza non ha neanche più grandi personaggi che abbiano
più di qualcuno. Cioè, in fondo la New Age è sempre stata molto legata a una visione cristiana, diciamo così, della vita e dell'esistenza. Cioè, il concetto di maestro nella New Age è un concetto che è molto cristiano.
Sai, in alcuni New Age la crocifissione cosmica era soltanto
sì, appunto, era, cioè, sono anche delle cose antistoriche. Cioè, ma leggevo sempre a proposito delle trasmissioni che farò stasera, no, sul nazismo. Lo stesso Rosenberg prende tutta una serie di cose e le fa diventare una roba folle, insomma. Cioè, viene cambiata quella che è la realtà della storia proprio per piegare la storia a quello che è la propria forma, insomma, la propria visione del mondo, per cui tutto viene piegato. Cioè, vabbè, può essere un'interpretazione, cioè ognuno ha il diritto di dare la sua interpretazione, però quando si fa un'interpretazione, questa ha dei meccanismi, cioè risponde a dei meccanismi precisi, e i meccanismi vengono individuati in un'ideologia precisa. Cioè, non è che se io dico che il dio padrone non è il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma è Zeus, nel momento stesso in cui io ripeto il meccanismo del macellaio di Sodoma e Gomorra, è inutile che cambia i nomi, tanto la sostanza non cambia. Era Shakespeare che diceva: cambiategli pure i nomi, ma la rosa avrà sempre quello stesso profumo. Oppure: cambiate il nome della merda, avrà sempre la stessa puzza. Insomma, cioè, non cambiano tanto le cose. Cioè, è il meccanismo che è importante da comprendere, non tanto il nome con cui noi lo rivestiamo. Che poi i nomi servono per dare omaggio a chi è stato grande prima di noi, quello è un altro discorso.
Sì, beh, c'è anche da divertente nella tematica, sai, il mea culpa del mea culpa.
A proposito di cosa?
Sì, di Ratzinger.
Di Ratzinger, che c'hai sotto mano?
Sì, sai, mea culpa le correzioni di Ratzinger. Vai. Noi, quando appunto uscì quella campagna pubblicitaria in cui diceva che Giovanni Paolo II aveva chiesto scusa, e noi l'abbiamo sempre sostenuto, ricordo che fece una trasmissione anche appunto Mauro Quattrina, che disse veramente questa qua è il esatto, ci proprio mena per il naso, e dicevamo che sicuramente e qualche papa avrebbe aggiunto e avrebbe corretto questo, anche perché poi non era un vero mea culpa, ma era un chiedere un perdono a Dio e non alle vittime. Ma che fosse una presa in giro ce lo conferma un certo Vittorio Messori. Dice, quando Vittorio Messori dice: fu quello di Giovanni Paolo II un atto solo pastorale che non coinvolse ovviamente l'infallibilità pontificia e che rientrava in un magistero ordinario che è riformabile nel tempo. Questa è una, appunto, l'espressione chiara, parole chiare, di Vittorio Messori, molto vicino all'ambito cattolico, e disse chiaramente appunto che quello di Giovanni Paolo II era soltanto un'azione pastorale. Come possiamo tradurre il termine azione pastorale? Significa che quando un gregge non risponde più al buon pastore, lo si può anche prendere a bastonate, lo si può prendere a calci nel sedere delle pecore, si può anche usare sistemi un attimino più drastici pur di farlo rientrare nell'ovile. E lo dice chiaramente: visto che il gregge delle persone era un po' restio a entrare nell'ovile cristiano, il buon pastore fece un'azione pastorale e inventò questo. E difatti Ratzinger ha corretto moltissimo di quelle immagini che si era data distorta del presunto mea culpa di Giovanni Paolo II. E ricorda che un giornalista come Montanelli disse, ci disse, interdetto, e profetizzò che un papa futuro avrebbe chiesto perdono per i perdoni di Papa Wojtyla. Montanelli osservò, a rigor di logica, la Chiesa avrebbe dovuto cominciare a decanonizzare molti dei suoi santi che nei secoli passati, giunti agli altari, proprio per aver praticato come virtù ciò che era confessato come colpa. Cioè, noi gli avevamo detto che sarebbe arrivato appunto al mea culpa del mea culpa. E cosa ha aggiunto Ratzinger con le parole di Vittorio Messori? La Chiesa è santa e chi pecca e sbaglia non è essa, sono i suoi figli infedeli. Cioè, per essere chiaro. Ma aggiungiamo un'altra cosa. Se, queste sono le parole testuali non di Messori ma di Ratzinger. Chiedendo perdono del male commesso nel passato, dobbiamo anche ricordare il bene compiuto con l'aiuto della grazia che, pur invasi di Creta, ha portato frutti spesso eccellenti, chiuse virgolette. Questa è una dichiarazione di Ratzinger. E poi, logicamente, Vittorio Messori dà il suo contributo e dice, ma la miseria accomuna tutti gli uomini. Vabbè, se lui si considera un misero è una cosa sua. Io sicuramente come uomo non mi considero un misero, però, come sempre, la prepotenza, la volgarità, la mostruosità, la schifezza, l'orrore di essere cristiani, come diceva Nietzsche, contro il cristianesimo si facente il disgusto. Ma dice Messori, ma la miseria che accomuna tutti gli uomini, credenti compresi, non tocca la veste candida che, per la fede ovviamente, riveste nella Chiesa nella quale già un San Paolo scorgeva la persona stessa del Cristo che cammina nella storia. Perciò qualsiasi cosa fanno, loro si ritroveranno sempre separati, non di dover rispondere, perché la loro azione di bruciare le persone al rogo, di creare l'inquisizione, porta dei frutti spesso eccellenti, e questo li dobbiamo riconoscere, e comunque io reputo fondamentale fu quello di Giovanni Paolo II un atto solo pastorale che non coinvolse ovviamente l'infallibilità pontificia e che rientra in un magistero ordinario che è riformabile nel tempo. Perciò vi possiamo raccontare qualsiasi bugia, tanto lo possiamo riformare nel tempo. Perciò quando cercate di fidarvi dei cristiani, dei monoteisti, state sempre molto molto attenti.
Io voglio agganciarmi questo, ma voglio agganciarmi soltanto alle bugie, Francesco.
Visto che tu parli del discorso del nazismo, allora, visto che Ratzinger non ha parlato di neopaganesimo e di altre cose, non l'ha fatto lui, ha attaccato la New Age, logicamente i chierichetti, come Ernesto Galli della Loggia, dice il demoniaco che si stagliava dietro la croce uncinata e che ne faceva il simbolo di un vero e proprio risorgente paganesimo. Queste sono le parole testuali di Galli della Loggia, chierichetto di turno.
E io di Galli della Loggia devo aver ripreso un articolo ultimamente. quello che mi interessava mettere le idee in chiaro, no? È gli effetti della propaganda cattolica, come va a disarticolare quella che è la realtà fattiva delle cose. Quando noi abbiamo cominciato la trasmissione c'era gente che diceva ma dove le avete letto voi che Gesù ordina di scannare le persone? E venivano qui con le Bibbie e glielo dovevi far vedere. E quando glielo facevi vedere dicevano ma come? Io non l'ho mai letto. Cioè in pratica nel cattolicesimo le persone vengono manomesse mentalmente, cioè si fa un vero e proprio lavaggio del cervello per cui le persone credono in una verità, credono in delle cose senza mai andarle a verificare quelle cose, pensano di saperle in maniera assoluta. Prendo dalla Repubblica dei mercoledì 31 maggio, quando era 31 maggio? Ieri, non è tanto tempo fa, una lettera scritta ad Augias, no? Nelle lettere della Repubblica. Dice sta lettera, è a firma di Simone Hegard, c'è anche l'indirizzo email. Caro Augias, dopo la visita del Papa ad Auschwitz si rimprovera Pio XII per non aver scomunicato Hitler. Ma non si scomunica un ateo. Cioè, questo cristiano scrive ad Augias affermando che Hitler era ateo.
Beh, non posso più dire che era pagano.
Cioè, vi rendete conto? Ora io prendo dal libro Il Santo Reich di Richard Steinmark Gallia, La concezione nazista del cristianesimo. Sulla prima pagina del libro, nota dell'autore sulla traduzione di alcuni termini, dice: ciò va tenuto presente quando si parla di fedeli iscritti a una chiesa o si descrivono alcuni nazisti come cattolici. Per esempio, Hitler o Goebbels, che pure manifestavano ostilità verso la propria chiesa, sebbene entrambi avessero cessato di frequentare le funzioni religiose ben prima del 1933, nessuno dei due fino alla propria morte ufficialmente abbandonò la chiesa o si rifiutò di pagare le tasse ecclesiastiche. Cioè, in Germania, anche prima della guerra, per essere appartenere a una chiesa era necessario volontariamente pagarne sì. le tasse. Cioè, è come se in Italia, per essere cattolici, anziché firmare per l'8 per 1000, si andasse alla propria parrocchia e gli si desse i soldi. Solo se dai i soldi alla parrocchia sei di quella religione, se non dai i soldi non sei di quella religione. Chiaro questo? Bene, Hitler e Goebbels hanno sempre versato il loro contributo alla Chiesa Cattolica, per cui entrambi sono stati cattolici fino al momento della morte, anche se magari non seguivano le funzioni
religiose. Sì, anche perché c'è da ricordare che Hitler prese il pieno potere non con un colpo di Stato, ma tramite votazioni democratiche. Certo. Cioè, ebbe la maggioranza in Parlamento, ma la maggioranza non è decisiva. Per la legge dei pieni poteri anche il Partito Cattolico Tedesco votò a favore di Hitler.
Cioè. Oltretutto, beh, ma ho anche quello che è il testo del concordato cattolico con la Germania nazista, e ce l'ho qui, e probabilmente stasera lo farò anche, cioè che dimostra come come il nazismo sia stato effettivamente collaterale, non sia stato un'espressione del cattolicesimo e del cristianesimo in generale, perché era più i protestanti, ma dopo sono fatti fra cristiani.
Esatto.
Cioè noi non ci mettiamo in mezzo a dire cattolici, protestanti, evangelici, testimoni di Geova, eccetera. Cioè, noi queste cose ci interessano molto relativamente.
Sì, secondario, perché siamo sempre monoteisti.
Chiaramente quando facciamo un'analisi storica tendiamo a mettere in risalto le varie differenze, i vari rilievi, ma per noi sono tutta gente che costringe persone in ginocchio e vengono scozzate se non stanno in ginocchio. C'è tutta gente che costringe bambini in ginocchio davanti al crocifisso. Cioè, a noi fanno schifo tutti questi, cioè, tanto per essere chiaro, perché vanno a negare quello che è l'uomo. Comunque, l'idea di questo di chi scrive questa lettera era che Hitler era ateo. Invece la realtà storica dice che Hitler era profondamente cattolico, e lo vedremo nelle trasmissioni che faremo la sera, ma tanto cattolico di pagare comunque la rata, di pagare i soldi alla Chiesa Cattolica anche quando non andava in chiesa.
Sì, ma tenendo conto che poi, insomma, se voi andate a leggere le sue opere, c'è una fortissima ammirazione verso la Chiesa Cattolica, cioè nel senso che Hitler non ha mai avuto nessun accenno a qualcosa che fosse all'infuori del cristianesimo, anzi Hitler aveva una grande ammirazione di Gesù Cristo quando andò nel Tempio a scacciare i mercanti, e lui si sentiva un emulatore di Gesù Cristo che va nel Tempio a scacciare i mercanti.
Fate conto che erano talmente emulatori di Gesù Cristo, tanto da negare, a un certo punto, sia Rosenberg che altri negano l'Antico Testamento, cioè la validità dell'Antico Testamento, proprio per esaltare il cristianesimo, per esaltare la figura di Gesù Cristo in antitesi all'Antico Testamento.
Perché il Gesù Cristo ariano.
Esatto, il Gesù Cristo ariano. Perché questo? Perché c'è una concorrenza fattiva all'interno del cristianesimo fra chi è l'eletto del padrone, cioè fra chi è l'eletto del Dio padrone. Allora, siccome gli ebrei erano il popolo eletto, ma la Chiesa Cattolica vuole essere lei l'eletta, perché lei è la sposa di Cristo, gli evangelici, i luterani vogliono essere loro gli eletti anziché la Chiesa Cattolica, perché loro sono quelli che interpretano la parola, gli ortodossi vogliono essere loro gli eletti, e fra eletti si scannano per essere più eletto. Ricordatevi, Dio è con noi e macelliamo tutti gli altri. Per cui anche questo meccanismo dobbiamo tenere presente quando parliamo di cristianesimo.
D'altronde, se uno è depositario di una verità, di una rivelazione, si sente un profeta, sarà sempre in concorrenza con gli altri che si dicono profeti. Cioè, se la verità è unica, se il Dio è unico, non può certo essere condiviso, insomma. e soprattutto questo Dio, visto che tace, perché è taciuto, dice qualcuno, e se non tace parlo io per lui.
Sì, esatto, sì, in effetti c'è troppa gente che parla, cioè che dice a una figura inesistente, perché il Dio dei cristiani non esiste, è una pura invenzione di fantasia, allo stesso livello, anzi a livello inferiore direi di Babbo Natale o di Cappuccetto Rosso come invenzione, però viene imposta militarmente.
No, ma sai, guarda che Babbo Natale poi è un qualcosa che può anche tornare utile. Io so che ho commissionato una traduzione che la trovo divertente, perché sul giornale dei chiropratici americani è uscita la pubblicità di un libro che, in cui i chiropratici insegnano ai bambini a usare la chiropratica tramite l'immagine di Gesù, di Babbo Natale. Cioè, una figura del genere non potrebbe essere usata con Gesù Cristo che fa una roba del genere, perché quello crederebbe alla blasfemia. Ma soprattutto, quando mai Gesù Cristo si è occupato, interessato della salute delle persone? Assolutamente no, perché arriva la fine del mondo, il giudizio universale, i corpi morirete e così via. E invece i chiropratici sanno che se vogliono insegnare degli elementi di salute fisica possono tranquillamente usare un Babbo Natale, e un Babbo Natale non si risente e nessuno crederà mai al sacrilegio o alla blasfemia.
Vedi, quando si parla di miracoli dell'antichità, no? I cosiddetti miracoli di Gesù Cristo erano delle stupidaggini, cioè erano delle pure semplici invenzioni. Voi provate un po' a pensare qual era il mito dei miracoli nell'antichità. Noi abbiamo un Esculapio, un Asclepio, no? Dove nel suo tempio venivano portate le persone ferite, gravemente ferite, venivano lasciate venivano addormentate, gli davano i sedativi.
Ma tra l'altro, guarda che alcuni dei miracoli presunti di Gesù Cristo sono copiature dei miracoli.
Volevo spiegare questo effetto, no? Cioè, le persone venivano portate ferite gravemente nel tempio di Esculapio, venivano messe a dormire, gli davano dei sedativi per dormire, liberavano i serpenti, la vipera di Esculapio. E dal giorno dopo, quelle ferite che erano praticamente mortali cominciavano a guarire. Cioè, il miracolo di Esculapio era una cosa reale. Per cui voi pensate un po' cosa significava nell'antichità avere delle ferite semimortali, andare al tempio, i sacerdoti facevano addormentare le persone e queste persone praticamente il giorno dopo guarivano. Adesso sappiamo il motivo perché questo avveniva, perché nella saliva della vipera di Esculapio c'era il fattore di crescita, cioè c'era quell'elemento per cui la Montalcini ha avuto il premio Nobel, che praticamente non faceva altro che accelerare quella che è la riemarginazione dei tessuti, ed è una cosa propria all'interno della saliva della vipera di Esculapio.
Sì, ma al di là della vipera esistono, lui ha fatto anche dei miracoli di altro tipo apparendo in sogno, dando dei consigli, sì. E sono stati proprio ricopiati proprio pari,
esatto, dopo il mito chiaramente è andato anche oltre, no? Cioè, anche perché tante altre cose furono fatte, però fate conto che quello che era un'osservazione, no? Cioè una relazione fra l'uomo e il mondo, viene stata trasformata come ricchezza per l'uomo, perché non è che uno era cieco e allora abracatabra quello ci vede, no, è stato costruito un sistema per cui le persone venivano fatte guarire, cioè un ospedale, praticamente il tempio fungeva un po' da ospedale, se vogliamo, ma questo è un patrimonio per l'uomo, cioè è essere pagani. Cioè, io ho una relazione col mondo, scopro una cosa e la metto a disposizione degli uomini. Non so perché questa cosa funziona, ma funziona. Cioè, questo è importante. Quando gli stregoni cinesi usavano la cacca di pipistrello per curare gli occhi, cioè, certo uno dice la cacca di pipistrello per curare gli occhi, beh, è stata analizzata, è la più grande concentrazione di vitamina A che esiste in natura. Per cui ha un senso le cose. Ciò che non ha un senso è l'abracatabra.
Sì, ma infatti la medicina antica, cioè la medicina e anche lo spirito scientifico è nato nell'antichità, in cui c'erano scuole mediche di vario orientamento che cercavano di comprendere, di osservare le cose e annotarle, e su un discorso statistico rilevavano certe le cause, e non si ponevano il problema di demoni, di punizioni, di conflitti col divino. Ci dicevano questa è una realtà e noi la osserviamo. Cioè l'osservazione scientifica in realtà nasce nell'antica Grecia.
Cioè, io potrei fare 400 trasmissioni sulla medicina antica, cioè fra medicina egiziana, fra Galeno e quello che c'è rimasto, potrei fare circa 400 trasmissioni fra quello che ho. Insomma. Poi le scoperte che ci sono state a Pompei, rispetto agli strumenti della ginecologia, cioè, hanno scoperto che usavano allora gli strumenti che si usano oggi, ma grazie al vulcano che li ha coperti. questi ci sono rimasti, altrimenti avremmo mai saputo che prima dell'avvento dei cristiani c'era una medicina che con i mezzi di allora comunque funzionava, e gli stessi strumenti, che, anzi si è scoperto che il divaricatore era migliore quello che sì. non quello che usiamo noi. Fatalità, poi insomma, vabbè. Bravo Francesco. Io per quanto riguarda Ratzinger in Germania farò un bel po' di trasmissioni, insomma, anche perché me ne servirò abbastanza. C'è sempre il discorso del codice da Vinci, che chiaramente sto un po' impazzando, no? E un po' tutti quanti stanno scoprendo che le critiche state mosse al codice da Vinci sono tutte critiche arbitrarie, cioè senza nessun fondamento. In realtà c'era un'induzione perché la gente non pensasse. Quando la gente non pensa si può mettere in ginocchio, e quando si può mettere in ginocchio si può usarla per quello che si vuole.
Sì, ecco, io voglio dare, visto che siamo in periodo di dichiarazione di redditi, purtroppo, che l'8 per 1000 è appunto di destinare allo Stato, e vorrei dare anche un'indicazione. È stato già attribuito, per quanto riguarda l'8 per 1000, quest'anno la Chiesa Cattolica avrà 930 milioni di euro. È già un dato significativo, e dice nel 2006 la cifra ha registrato un lieve calo rispetto all'anno precedente, circa 54 milioni di euro in meno. È già qualcosina, insomma, nel senso che queste persone che sono state coerenti non hanno dato l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, già gli hanno tolto 54 milioni di euro, ed è un dato positivo. Beh, speriamo che questo dato possa continuare e anche svilupparsi maggiormente, anche perché purtroppo la Chiesa Cattolica è sempre più presente anche in argomenti che sono veramente incredibili, e soprattutto con definizioni che sono, sai, comiche, divertenti, sarebbe quasi incredibile. Io penso che certe volte ci siano, che nessuno abbia il coraggio di dire che il re è nudo. Posso fare un accenno, certo, a Padova? Allora, a Padova esiste il problema dello spritz. Ne dibattono i giornali, ne dibattono le televisioni, se ne discute molto. È solo che interviene un vescovo di Vittorio Veneto e dice: lo spritz è frutto di una mente diabolica.
Vabbè, potrà creare dei problemi, ma frutto di una mente diabolica, perfetto.
Sì, avanti. Allora, scrive il vescovo, lo spritz, la password per esperienze forti, frutto di una mente diabolica. Lo spritz assunto dai giovani, scrive il vescovo, non ha nulla da spartire con lo spritz sorseggiato dall'adulto in compagnia dopo la messa. Cioè, non so cosa non ci sia in comune, però no, è testuale, cioè, nel senso, sto leggendo dal Corriere del Veneto del 25 maggio 2006.
Sì, siamo alla follia pura, semplice, vai.
Allora, è la password per esperienze forti, sempre più forti, che significa che la persona che decide di prendere il suo spritz è intenzionata a procedere nel labirinto di un divertimento scatenato. Reso possibile solo per l'alterazione fisico-psicologica, lo spritz predisposto per i giovani infatti è funzionale alla prima fase di alterazione che prelude ed esige altro. Testuale quello che dice il vescovo,
Porca miseria.
E tra l'altro,
cioè, però è vero una cosa, ha ragione su questo, perché in realtà quando i bambini fanno la prima elementare e cominciano a leggere, dopo andranno a leggere la critica alla ragion pura, andranno a leggersi i testi e dopo non saranno più cattolici. In effetti è vero, è prelude a qualcos'altro.
Sì, e ricordo appunto che sempre la diocesi di Vittorio Veneto tramite settimanale aveva definito ripugnante un altro fenomeno di massa come il codice da Vinci.
Beh, l'hanno bruciato, anzi c'è un prete, ho mandato in lista, non io, non so se l'ho mandato io o l'ho mandato Franco, in lista il fatto che lui ha bruciato il codice da Vinci dicendo che gli aveva dato un parrocchiano, gli hanno chiesto: ma lei lo ha letto? No, fa, non l'ho letto, ma mi basta quello che ho sentito in giro. A che risponde Bin Laden: anch'io non conosco gli altri, ma mi basta sapere ciò che dicono per ammazzarli. Cioè, questa logica è micidiale.
Sì, sì, beh, finiamo con l'ultima roba divertente di questo vescovo. Logicamente sarà l'influsso pastorale molto importante. C'è spritz e spritz dunque, ma quello predisposto per i giovani non è certo solo uno spritz innocuo, solo una mente diabolica poteva inventarlo. sai, che il diavolo, che il satanismo fosse arrivato sul bicchiere dello spritz, non lo sapevo, non so se forse anche i cacciatori di sette, di satanisti come un Papi Bisetto, si convertiranno in cacciatori di spritz.
Beh, vabbè, comunque mi sembrano un po' le inventive del Papa dei Cattolici contro la scuola obbligatoria, insomma, per tutti. Va benissimo, va benissimo. Naturalmente ci sono in giro un po' di allarmi, un po' folli, un po' questo, un po' quello. I cattolici vogliono soldi, vogliono soldi, vogliono soldi, vogliono soldi.
Vogliono le vite delle persone soprattutto. Esatto. Vogliono se proprio qualsiasi cosa che venga censurata e tolta. E per darvi un'idea di quanto si sta cercando di imporre il moralismo, una notizia che non so se ha avuto richiami da altre parti. Verdetto di un tribunale USA: Woody Allen deve tagliare le immagini sexy dei film. È una società di distribuzione di film, siccome li deve proiettare anche sugli aerei, ha richiesto al tribunale di censurare, di tagliare le parti sexy. Vabbè, se non mi sembra che fosse
Woody Allen proprio.
E il tribunale americano ha dato ragione, perché la moralità va salvata, logicamente. E allora, quello che è stata un'opera d'arte, un grande autore, che può essere simpatico o non simpatico, uno lo può anche dire, vabbè, per me non dice niente, ma insomma, non mi risultava che Woody Allen fosse un produttore di film porno o di film erotici o di film sexy. Eppure un tribunale americano non ha avuto problemi nel autorizzare al tagliare, ma ad esempio... 2 minuti di una donna che prende lezioni di sesso da una prostituta, cioè logicamente non si va nel pornografico, nella descrizione, o se no appunto intervenendo nella dea dell'amore, gli interventi riguarderanno i pittoreschi arredi fallici dell'appartamento, perché in questo film c'era un arredo fallico nell'appartamento, dovrà essere censurato perché qualcuno si scandalizza, cioè non per quello che fanno le azioni, soltanto per l'immagine, solo appunto perché ci sono delle immagini falliche. E poi sai, volevo dire che è proprio la perversione.
C'è una sentenza della Corte di Cassazione qualche anno fa, relativa al un fallo fatto da un artista ed esposto nel giardino, che fu imposto di levarlo via, di coprirlo, eccetera, no? E la Corte di Cassazione ha detto che l'arte non è mai offensiva. Ed è un principio della Costituzione, oltretutto.
Sì, no, sai, la cosa divertente è che in abbinamento è venuta fuori una storia che, ad esempio, il politicamente corretto sta sconfinando. E tanto per dire, adesso si arriva al punto che le indiane disegnate in Tex Willer devono avere le gonne più lunghe. Perché qualcuno, non so, forse si eccitava troppo nel vedere le indiane con le gonne corte in Tex Willer. E questo appunto, c'è un articolo... Via armi e minigonne e la censura dei fumetti. E scrive Bonelli, che un editore dice, fa, è il sesso, dice, riprende Bonelli, all'inizio degli anni 60 un gruppo di editori, tra cui anche la Bonelli, dice di adottare un marchio di garanzia morale. Fu un momento di grande vergogna. Io ero il più giovane e ho dovuto ingoiare molti rospi. Ogni volta che dovevo allungare la gonna di una donna o un'indiana era pugnalata. Ogni tanto una sbirciatina Playboy la davo, cioè nel senso che si arrivò addirittura in quegli anni 60 a istituire un marchio di garanzia morale. E pensate che appunto che questa cosa sta, cioè sono state fatte proprio per cercare di ammaestrare le persone a essere scandalizzate dal sesso. Io sinceramente, se vedo un indiano in un fumetto di Tex Willer, non mi sarei certo meravigliato. Eppure c'era qualcuno che si prendeva l'obbligo, l'incarico di revisionare. E la roba divertente è che ci sono alcune scene, alcune riprese dai fumetti, in cui si vede il fumetto originale e il fumetto italiano. Ad esempio c'è una molto bella in cui la protagonista è un po' scollata, gli hanno fatto la maglietta, cioè per pensare, ma questo significa che la perversione nella mente di monoteisti è veramente incredibile. E continua in tutti quanti i sensi, per arrivare al punto di chiedere, perché c'è un arredamento fallico in un film di Woody Allen, si chiede, va in tribunale per chiedere la possibilità di cancellare quella scena.
Viviamo in un momento di precari equilibri, come dice qualcuno, però in realtà siamo sempre in un momento di precari equilibri.
Infatti in questo caso vi consiglio di leggere un libro che è appena uscito, che dovrebbe essere, dico in questi giorni perché io l'avevo cercato, ma hanno detto uscirà i primi di giugno. Michel Onfray ha pubblicato un nuovo libro per la Fazzi e si chiama Teoria del corpo amoroso per un'erotica solare. E soprattutto ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione, in questa opera il buon Onfray, oltre a essersela prendere moltissimo con i monoteismi nel tratto di teologia, questa volta se la prende particolarmente con tipi come San Paolo, insomma.
Beh, abbiamo fatto già una serie di trasmissioni su San Paolo, su Paolo di Tarso, e andremo avanti ancora a farne qualcuna. Devo sistemare una pagina, devo arricchirla un po'.
Sì, comunque proprio questo libro, appunto, che si chiama Teoria del corpo amoroso per un'erotica solare, lui fa... si diverte giustamente a dire che un mostro dal punto di vista della psicologia del comportamento è un certo San Paolo, considerato uno dei basamenti della Chiesa Cattolica.
San Paolo era impotente, cioè sessualmente, e fece della sua impotenza un dono divino. Per cui quando questo diventa un dono divino e diventa istigazione all'imitazione, chiaramente va a distruggere quello che è un sistema sociale. Oltretutto viene anche ad imporsi questo suo dono divino in una situazione dove neoplatonici e altri stanno parlando di continenza, stanno parlando di denigrazione del corpo, stanno parlando di esaltazione dell'astinenza, astinenza come valore, l'anima che deve essere liberata dalla prigione del corpo, e là si trovano abbastanza d'accordo, insomma, su questo. È un disastro. Lo stesso Corpus Hermeticum dà una mano a Paolo di Tarso in questo, cioè, purtroppo siamo in una pessima situazione in quel periodo, molto brutta.
Sì, beh, sai, logicamente noi stiamo assistendo a un'incapacità di resistere alle persone clericali. Invece dall'altra parte ci sono persone che stanno facendo qualcosa di enorme. Io ho detto che non ho mai creduto alle guerre di religioni, agli scontri di civiltà, perché in realtà l'Islam e il cristianesimo sono uguali, il cattolicesimo sono uguali, e soprattutto non ho mai pensato che le crociate siano un qualcosa che comprende. Allora, cose che vengono taciute, volutamente mantenute, proprio per creare un mostro che non c'è. In Arabia Saudita le frustate saranno concesse solo dopo un processo. Cioè, pensate che nella patria dell'integralismo, questo qua è un passo avanti importante, perché se si riesce in un paese così islamico a dire che non è una corte religiosa a stabilire le frustate o no, ma che è una corte civile, è già un passo positivo. E vorrei ricordare che cosa è successo in Turchia. Un estremista islamico ha ucciso un giudice.
Sì.
La vittima aveva stilato una sentenza in difesa della laicità e contro l'uso del velo. E questo qui è un brutto segnale. Però, per difendere la laicità in Turchia, sono scese in piazza 40.000 persone.
Il presidente turco non è andato al funerale di questo, che è gravissimo.
Sì, vabbè, d'accordo, però vedi, c'è il discorso che 40.000 persone, nonostante questo, sono scese in piazza per dire noi siamo un paese laico. Perciò, sai, quando dice sono tutti cattivi, sono tutti malvagi, io penso che le persone che in Arabia Saudita hanno avuto almeno la forza di sostenere che non fosse più un tribunale religioso, dare frustate, ma un tribunale civile, è già un passo avanti.
Lo stesso quando arriva in Egitto e la massima autorità dell'Islam dice bisogna distruggere le statue degli antichi egiziani perché sono un'offesa ad Allah, e tutti quanti gli dicono vedi di farti gli affari tuoi, è già un bel passo avanti, insomma, cioè, in ogni caso.
Sai, ecco, io dicevo appunto che molte volte c'è il coraggio delle piccole atti di coerenza. In Italia per fermare il monoteismo sarebbe sufficiente, ad esempio, non firmare l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. In altre parti c'è gente che ha il coraggio di combattere per essere diversi da quello che vuole il monoteismo. E io vorrei ricordare tre tennisti iracheni. Non so se sai la notizia. Questi tre tennisti iracheni sono stati uccisi perché portavano i calzoncini corti. Erano stati minacciati perché il portare i calzoncini corti avrebbe rappresentato un qualcosa che andava contro i principi religiosi, un oltraggio alla moralità. Bene, loro hanno avuto il coraggio, si sono fatti uccidere e sono continuato a portare i pantaloncini corti. E allora, Cioè, oh, sono degli eroi alla Giordano Bruno.
Sì, cioè, non sono senso... eroi alla Giordano Bruno, però siamo in una situazione estremamente esasperata in Iraq, dove quando c'è la guerra, quando c'è un clima di guerra, anche le cose piccole diventano enormi.
Sì, però allora, vedi, io dico, se in Iraq in una condizione del genere creata dalla stupidità americana, diciamolo questo, c'è gente che pur di rivendicare i diritti laici, di dire io faccio come a me piace, e se io voglio fare così lo faccio a costi pagare con la vita, dovremmo riconoscere che questi tre tennisti iracheni che hanno avuto il coraggio di resistere a una persona del genere pagando con la vita solo per portare i calzoncini, vuol dire che anche in quel mondo ci sono delle persone che si stanno impegnando per fermare la follia del monoteismo.
Guarda, gli americani facevano di Saddam quello che volevano, cioè anziché mandare gli aerei a bombardare, mandavano una delegazione di diplomatici, facevano quello che volevano.
Ecco, e ricordate appunto che queste tre persone non sono state colpite a caso, queste tre persone sono state minacciate e hanno rifiutato di piegarsi, di accettare queste cose. E logicamente io non so quante persone che accettano adesso di piegarsi con la Chiesa Cattolica, con i cattolici, con i monoteisti in Italia, avranno il coraggio di questi tre tennisti che sono morti soltanto perché volevano rivendicare la libertà della loro moralità di dipendere da loro. E cosa hanno fatto? Hanno avuto il coraggio di farsi uccidere perché portavano i calzoncini corti.
Sì, in effetti c'è sempre questo errore, no? Anche da parte dell'Italia, ma i paesi occidentali, di pensare ai paesi arabi come dei monoliti, no?
Sì.
Cioè come se non ci fossero dinamiche all'interno di trasformazione, di evoluzione. Invece bisognerebbe cominciassimo un po' a guardare gli uomini per ciò che sono gli uomini e non per ciò che gli altri vogliono che noi pensiamo gli uomini, cioè di liberarci un po' da tutte queste paranoie imposte, diciamo così, del monoteismo, e di riuscire a capire che la forza di libertà sta dentro gli uomini, cioè Demetra spinge in ogni cuore, e chiaramente spinge in maniera diversa a seconda della cultura e a seconda della situazione, ma Demetra spinge sempre in ogni cuore, non è che non ci sia Demetra. Purtroppo non siamo in grado, cioè spesso non si è in grado di vedere queste dinamiche, vogliamo tutto appiattire ad una verità.
Sì,
no?
Sì, beh, d'altronde sai, a qualcuno fa comodo mantenere che i greggi rimangano dentro certi ovili e poi ci pensano loro a quale macello portare le proprie pecore. Però se in Turchia ci sono 40.000 persone che scendono in piazza per rivendicare i diritti di laicità, certo, queste sono persone che non possono essere paragonate ad integralisti islamici. Allora stiamo ben attenti nell'analizzare, perché l'integralismo che c'è lì è lo stesso che porta avanti la Chiesa Cattolica.
Esatto.
Perciò combattiamo il nostro integralismo qui locale, che è la Chiesa Cattolica, che è il cristianesimo, e ricordiamo le persone che fanno altrettanto contro il monoteismo ebraico e musulmano da altre parti.
In effetti c'è una povera deficiente, non mi ricordo più come si chiama, la Fallaci,
Gloriana Fallaci.
C'è una povera deficiente che va in giro a dire: se costruiscono il minareto io vado dai miei amici anarchici, mi faccio dare che loro sanno usare la dinamite, il tritolo, facciamo saltare. Cioè, a prescindere dal fatto che se io fossi un anarchico di Carrara l'avrei già denunciata prima di tutto, al di là di questo, però ciò che viene dimenticato in tutto questo è che per sconfiggere l'Islam è necessario in Italia sconfiggere il cristianesimo, il cattolicesimo. E cosa vuol dire sconfiggerlo? Significa far diventare predominante nella società civile i principi costituzionali sopra e in antitesi a quelli che sono i principi cristiani. Finché nella società civile non si riesce a riconoscere la contraddizione e lo scontro, l'incongruenza e l'impossibilità di coniugare i principi cristiani monoteisti con i principi costituzionali, il cristianesimo sarà sempre vincente. Perché quando abbiamo una corte, un consiglio di Stato che dichiara che il crocefisso è apportatore di valori nazionali, un consiglio di Stato che mi dice che sgozzare, scannare i bambini costringendoli in ginocchio è un principio della Costituzione, c'è da pigliare e a sputargli in muso. Io capisco che questi quasi cristiani devono obbedire a certe cose, però è da sputargli in muso. Cioè vuol dire negare la realtà, negare i dati di fatto. E purtroppo questa è la situazione che ci siamo. Finché non riconosciamo che i valori costituzionali sono dei valori in sé e sono dei valori che sono stati imposti contro il cristianesimo, proprio in antitesi a quello che è l'orrore cristiano, l'assolutismo cristiano. Voi pensate solo che alla monarchia assoluta, che è un principio cristiano. Neanche nelle monarchie orientali era così, perché nelle monarchie orientali pre-cristiane non erano così assolute come è arrivato col cristianesimo.
Ma ecco gli imperatori. Quando qualcuno ha deciso di accoltellare Giulio Cesare, non sono mica fermati di fronte alla divinità di Giulio Cesare.
Punto. Cioè, nemmeno mai era venuta una cosa del genere. Ora noi abbiamo una Costituzione che dice che tutti gli individui sono uguali davanti alla legge. Cioè, tutti gli individui sono uguali davanti alla legge, imperatore compreso, cioè Presidente della Repubblica compreso. Cioè, per cui c'è solo questo principio, è in assoluta antitesi con quello che è il cristianesimo. Cioè, solo questo dovrebbe bastare per mettere a testa, però si finge di dimenticarlo.
Sì, sì, infatti appunto noi abbiamo una fortuna che di fronte all'integralismo cristiano non abbiamo da fare la fine che fanno tra eternisti iracheni che vengono uccisi per i canzaroncini corti. In Italia basterebbe come atto di ribellione, di manifestazione, un piccolo atto di coerenza, che ad esempio è firmare l'8 per 1000 per lo Stato e ad esempio, se uno vuole, andasse a vedere il codice da Vinci. O far legge o conoscere il codice da Vinci, proprio perché il codice da Vinci è un qualcosa che meno favorisce e propedeutico alle persone di fargli riflettere che forse quello che gli hanno raccontato sul monoteismo è una pura invenzione, che lui è caduto in un tranello, che è caduto in un inganno, che è caduto in una menzogna. E di conseguenza anche la nostra lotta, la nostra forma di ribellione, il nostro piccolo atto di coerenza può essere anche questo, cioè dire che ad esempio un film ancora la possibilità e la fortuna, certo, di sfondare, di cambiare le cose. E se poi troverete davanti al cinema qualche raro cristiano che fa il rosario, rideteli in faccia e andatevi a vedere il film.
Sì, in effetti, cioè non c'è ancora quella reazione ai principi di morte, di orrore, di cui il cristianesimo è portatore, cioè... Gente come Scola, gente come Mattiazzo, gente come i vescovi cristiani dovrebbero stare in galera, perché io qui leggo un articolo della Corte di Cassazione, sulla Corte di Cassazione, Francesco, posso, è brevissimo.
Sì, pure.
C'è stata una sentenza e questa sentenza viene pubblicata il giorno 31 maggio 2006. La Cassazione. Allora, questa sentenza della Cassazione è a Camere Riunite. Cosa vuol dire una sentenza della Cassazione a Camere Riunite? Vuol dire che la sentenza che fa la Cassazione deve essere applicata su tutto il territorio nazionale. Non più misure alternative con condanna definitiva. La Cassazione, gli stupratori scontino la pena in carcere. Roma, d'ora in poi, chi commette uno stupro e riporta una condanna definitiva con sentenza passata in giudicato per il reato di violenza sessuale, sconterà il carcere senza possibilità di ottenere la sospensione della pena o l'applicazione di misure alternative. La Cassazione a Sezioni Unite applica la linea dura nei confronti dei condannati per violenza sessuale e sancisce che in tutte le ipotesi di condanna passata in giudicato per stupro non è più possibile sospendere l'esecuzione della pena. Il carcere diventa definitivo e si fa. Le sezioni riunite hanno rimandato in cella un uomo di Trento che aveva ottenuto la revoca dell'ordinanza di carcerazione dettando giurisprudenza. Questa è una sentenza a Corte Riunita. Ora, quando voi leggete certe sentenze che sono fatte anche nei confronti di preti e stupratori condannati a un anno e mezzo, spesso andavano fuori con la condizionale, cioè praticamente si applicava la condizionale e si applicava la sospensione della pena. Bene, e con questa sentenza della Corte di Cassazione non è più possibile farlo. Questa è una sentenza fatta a Camere Riunite. Ce n'è voluta della fatica. Ricordatevi quando c'è stata la guerra perché i delitti di stupro alle donne, di stupro agli uomini, cioè di violenza sessuale, erano delitti contro la morale. E non sono passati più di 10 anni da allora, da quando è diventato un delitto contro la persona. E adesso, dopo 10 anni, siamo arrivati a questo punto. Ce n'è di strada ancora da fare per cambiare la testa delle persone, però... Secondo me è una sentenza importantissima questa.
Ecco, una cosa che, sai, tu parlavi appunto della pedofilia, noi ricordiamo spesso i fatti della pedofilia dei sacerdoti, e c'è stato il caso del prete di Bolzano accusato, esatto, e poi assolto. Beh, io ho avuto per fortuna un'indicazione che hanno trasmesso parte di questo processo per la, cos'è, un giorno in pretura, mi sembra. E hanno fatto varie interviste. Allora, il pubblico ministero che si occupava della cosa, intervistato, ha detto: fa, noi non abbiamo avuto nessuna collaborazione da parte della Chiesa di Bolzano, della diocesi di Bolzano. E poi sulla sentenza c'è scritto che il prete sì, è stato assolto, che però la ragazza non ha mentito.
Questo qua adesso va in cosa, no? Va in, il pubblico in ministero... appello, va in appello e va in Cassazione questo. Cioè,
però il pubblico ministero, cioè, ha detto, e l'unica prova che è stata decisiva per assolvere con questa forma, diciamo, dubitativa, perché venne assolto e però poi nella motivazione c'è scritto, è che la ragazza non si ricordava che questo prete fosse circonciso.
Sì, beh, una cazzata,
beh, la, costata, la chiave di volta di la difesa.
La ragazza praticamente ha ricordato la violenza sotto terapia.
Sì.
Per cui chiaramente è una cosa, e più o meno la stessa cosa sta per succedere anche per Fedele in, sì, in Calabria. Cioè là si è mobilitata pesantemente la Chiesa Cattolica per riuscire a farlo assolvere. Però è una cosa micidiale, cioè nonostante varie testimonianze, nonostante quello che questo qua diceva, cioè per telefono, no? Dato, sì, delle intercettazioni, per cui chiaramente questo aveva questo modo di fare, questo modo di essere, e la suora non ha mentito perché gli esami sono stati fatti, e c'è la Chiesa Cattolica mobilitata al 100% per riuscire a farlo assolvere. Stata invece che semisparito il Don Marco, sembra che ci siano addirittura una ventina di denunce nei suoi confronti da parte dei ragazzi che ha violentato. Altre cose, un altro prete che ho scoperto che è stato beccato, è stato preso, fermato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato sul raccordo anulare di Roma, che si portava i ragazzini da una parrocchia della Puglia, e questo è stato preso in flagranza di reato e si è scoperto dopo che cazzo ha fatto. Un altro prete è stato fermato con la tonaca nascosta, sto parlando di robe di meno di un mese fa, che stia parlando di cose di tanto tempo fa, la tonaca nascosta nel baule, che stava cercando i viados, sa,
ed era uno che lavorava in Vaticano,
ed era uno che scriveva i discorsi per il Papa, però la prima cosa che ha detto ai poliziotti: non vado con minorenni. Cioè, la prima cosa che ha detto ai poliziotti, cioè, io capisco le sue voglie, cioè, non è che vado a condannare il fatto che ci sia una venere, che ci siano dei bisogni sessuali nelle persone, cioè, io non condanno assolutamente questo. Ciò che condanno è quella che Reich definisce la diffusione della peste psichica, cioè questo odio per la sessualità, no? Questa voglia di stuprare le persone, di costringere in ginocchio, di massacrarle sessualmente, di umiliarle, cioè, che fa parte della Chiesa Cattolica, fa parte della distruzione psichica e emozionale dell'uomo. Cioè, questo che io condanno, e questo è il mandante di questo, è il pazzo di Nazareth. Il mandante di questo è quel Paolo di Tarso che era impotente, e lui, sì, vuole stendere l'impotenza a tutti gli altri. Cioè, lo scontro che ci fu allora nei primi secoli fra i seguaci delle religioni misteriche che avevano riti orgiastici e i seguaci di questa gente fu uno scontro secondo me titanico. Il problema è che probabilmente gli orgiastici pensavano che le forze della natura fossero in grado di far sparire questa pazzia, questa follia, e non avevano visto invece cosa c'era sotto, insomma.
D'altronde, secondo il monoteismo, è una cosa da pazzi, da folli, e comprendere la follia è sempre una cosa abbastanza ardua e difficile, insomma, soprattutto se è la prima volta, la seconda volta.
E che noi ci troviamo in una situazione storica molto particolare, Francesco, perché la rinascita del paganesimo passa attraverso questa immersione del male e dell'orrore che noi abbiamo visto, sì, per 2000 anni. Cioè, anche quando le persone dicono: ma perché non parlate della vostra religione e parlate sempre dei cattolici? Perché questo male, questo orrore, nelle religioni antiche non è mai stato,
esatto,
visto.
Cioè, beh, è un evento capito? Straordinario.
È effettivamente una cosa eccezionale. E in effetti, se noi negassimo questo, negheremmo la grandiosità dei figli di Neranotte, cioè i figli terribili di Neranotte, inganno, morte, sono delle anime grandiose, delle anime nobili. Ma davanti, sai, a quello che è il pazzo di Nazareth.
Stanno un po' anche legate al codice da Vinci, il codice da Vinci parla di Newton. Newton scopre la legge della gravità nel 1700 qualcosa. E poi leggiamo sul Corriere della Sera di martedì 30 maggio, anche il corvo capisce la legge di gravità, ci arriva mettendo in moto un sofisticato meccanismo cognitivo.
cioè,
per noi, per scoprirlo, dopo 1700 anni di assolutismo cristiano che hanno impedito alla scienza di andare avanti, il corvo, non avendo avuto un Gesù Cristo che gli rompeva le scatole, lo sapeva da sempre.
Ma guarda che è quello che stiamo scoprendo adesso, cioè, grazie a Lorenz che praticamente ha aperto questa porta, no? Perché sì, c'erano altre forze, però tutto sommato la relazione degli animali come intelligenze ce l'ha aperta Lorenz, bisogna darglielo.
Sì, no, ma sai, quando noi diciamo che bisogna essere attenti al futuro, allora, i corvi utilizzano in combinazione l'immaginazione e l'anticipazione di possibili eventi futuri per risolvere problemi. Cioè, possibile che noi, dopo 2000 anni, non siamo capaci di comprendere il futuro.
No, questo è il punto, è questo il punto. Cioè, noi siamo separati dalla nostra parte interna, capito? Cioè, sì. Una delle cose che facciamo fatica anche a far capire è che il paganesimo del mito nasce attraverso la visualizzazione delle azioni, cioè delle forze della vita e delle loro interconnessioni. Ma trasportare questo, se io glielo dico a un corvo lo capisce, anzi lo capisce meglio lui che non come glielo dico io. Se io invece gli dico agli uomini, questo non lo capiscono perché sono legati alla forma. Ma se tu sei legato alla forma e non hai disciplina e non hai intento, non hai passione, la forma ti uccide. E allora ti immagini la Madonna, ti immagini il pazzo di Nazareth, ti immagini un paradiso, ti immagini un Dio creatore e ti immagini onnipotente. Cioè, questo è uno degli effetti della malattia della nostra specie, insomma. E purtroppo... No!
Dice Claudio, dobbiamo via il telefonato. No, niente.
Francesco è troppo buono.
No!
049-700-700-049-700-838. Va bene. C'è un'altra sentenza da Cassazione a proposito del mobbing. Mm. Pronto?
Oh, ciao, Claudio. Ciao.
Ciao.
Ho un cugese, carne a fuoco qua. Sento, è quello di un Frey, intanto ce l'ho.
Ma ce l'hai, sì. Me l'hai rubato perché ero andato io due domeniche fa a dire...
Ti dico la recensione dei giornali francesi, bellissime.
Sì, sì, ma di fatti...
Questo Frey, scusa.
Michel Onfray.
Michel Onfray. La teoria del corpo amoroso invita il lettore a gioire del puro piacere di esistere. Un carpe diem moderno, spesso molto eccitante, il François. Una lettura felice non si può raccomandarla abbastanza a chi è scontento di un'epoca in cui persiste travestita la cultura del rimorso e dell'ascesi. Un libro che osa ricordarci che è qua giù, è solo qua giù che possiamo aspirare alla felicità, le magazine letterarie. Onfray mette insieme gioia e utopia, l'idea che il piacere sia la nostra priorità e la rivolta contro il conformismo, il dogmatismo, l'alienazione, i migliori alleati del conservatorismo sociale, l'umanité. Vero e proprio trattato del libertino moderno, tra virgolette, questo atto d'accusa contro la monogamia, la fedeltà, la famiglia, recupera la lezione dei classici, da Epicuro a Lucrezio, da Orazio a Ovidio. Lo scontro frontale con la chiesa di Ratzinger non poteva essere più violento. Fabio Cambaro, Espresso. Questi sei... i giudizi di vari giornali.
Guarda che queste cose, secondo me, sono le stesse che ha scritto Reich su psicologia di... cioè...
Dico tutti sì, capite, Reich.
Va bene, farò un po' di citazioni stasera.
Sì, beh,
da psicologia di massa del fascismo.
Quanti ne ha scritto che ne ho una...
Ah, una trentina.
Sì, beh, non ho quindicina, non so.
Sì, sì, comunque...
Ma insomma, su, oh. Fabini ha scritto tantissimi di più comunque. E qui, dopo che sei di Paolo Rossi, Il tempo dei maghi, non so se lo conosci.
Paolo Rossi, Il tempo
sì,
dei
maghi. Adesso è Rinascimento e modernità. Il tempo dei maghi parla di Giordano Bruno e vari. Dunque, qua tra i capitoli c'è astrobiologia, sfere celesti e branchi di gru. Parla se un socio nazionale dell'Accademia di Lincea, ha insegnato storia e filosofia dell'Università di Milano, Cagliari, Bologna e Firenze. insomma, uscì adesso, nel 2006. Di Furio Semerario, conosci uguale?
No.
Il Predone, il Barbaro, il Giardiniere. Il tema dell'altro Nietzsche, della Dedalo.
No, non lo conosco.
Grave
cosa. Beh, su Nietzsche trovi sempre un'infinità di cose, insomma.
Sì, dopo che c'è Vaticano Segreto, uscì adesso, che parla appunto Dan Brown, Teologia e Liberazione, La Salette, Fatima, Garambal, Palmar de Troia, una ridda di fatti e possibili interpretazioni sulle quali anche il Vaticano pare sdoppiare il proprio atteggiamento. Parla di Ratzinger, dei papi, insomma, Vaticano in segreto, Inquisizione, esoterismo, paranormale, misteri e ombre della cristianità. Olimpia edizioni. Dopo che c'è un bel articolo qua a proposito di violenza sessuale, abusi all'asilo, suora sotto accusa.
Dove?
Repubblica di oggi.
La Repubblica di oggi.
A Salerno. Una novizia avrebbe commesso abusi sessuali su una bimba di 4 anni, in un asilo gestito da suore. L'accusa è della mamma della bambina, che frequenta l'Istituto Santa Teresa di Vallo della Lucania a Salerno. Un asilo gestito da 20 suore appartenenti agli ordini di Santa Teresa del Bambino Gesù. Una scuola che ospita oltre 90 bambini, dai 4 ai 6 anni, divisi in 3 sezioni.
È perché è andato l'8 per 1000 al Vaticano. Esatto. E questo si finanzia lo stupro di bambini. Eh?
Esatto.
Dio cane.
L'articolo continua, ma c'è un articoletto a 20 righe. Comunque, che se il par condicio, qua, che se crolla il pavimento, muore un sacerdote.
Quella è bellissima. L'ho letta, quella notizia è veramente divertente.
A Roma, sto sentendo, è morto perché il pavimento della cappella nel casale di famiglia dove si era recato per pregare e portare fiori alla Madonna è ceduto. E Claudio Rossi, 61 anni, gesuita, vice rettore della chiesa che si trova nell'università La Sapienza di Roma, è precipitato giù per 30 metri.
Mamma mia.
Niente, un po' di meno, cioè.
Vedete, la sicurezza sui posti di lavoro, la 623, vale 6. Anche per loro, 626.
Bisogna risparmiare, così. Bisogna risparmiare. Un altro bel articolo.
Beh, comunque, vedi che è pericoloso mettersi in ginocchio.
Sì, visto che disfunzione che provoca. Anche gli animali si divertono, così il piacere contagia tutti.
Dov'è? Sempre sulla Repubblica?
Sempre su Repubblica.
Farò una segna stampa stasera, sarà per la prossima volta.
Esatto, bellissimo tutta la pagina, che è l'iguana, il gatto, il scimpanzé, uccelli e lemure. Chi parla è delfino, naturalmente, che ha un atteggiamento di scherzo e di gioco per rapportarsi. Dopo che c'è un articolo, Zanzibar, bande di scimmie contro gli abitanti.
Vabbè.
Migliaia di esemplari stanno devastando le piantagioni di manioca e raccolti di banane. Entra nel caso proprio.
Ci sono state le guerre su delle guerre in Kenya per il coso dell'acqua.
Tu lo sai che la scienza affermava che c'è intelligenza, cioè che non c'era l'intelligenza, affermava in passato che non c'era intelligenza negli animali perché gli animali non giocano.
Ah, sì. E invece qua che c'è la il ribaltamento.
Avevo un problema col gatto, però.
Sì, c'era un problema col gatto.
Il gatto?
E il polpo? E il polpo che si diverte con le palle?
Sì.
No, perché c'è quando sai.
Ah, di... sì, che adesso è vignette, certe vignette che proprio che fa vedere su certi. Che sei il polipo proprio ti fa esorare.
Sì, ma guarda che fu micidiale anche un'altra cosa del polpo. Cioè, c'erano due polpi separati, no? Da un vetro.
Sì, sì.
A un certo punto gli hanno buttato un barattoli, no? Finché gira quella roba dentro, insomma, a un certo punto un polpo è riuscito a girarlo e a aprire il barattolo e mangiare la roba dentro.
Ecco.
Quell'altro, vedendo quello che ha fatto, ha aperto anche lui il barattolo, cioè ha capito cosa doveva fare osservando l'altro, e che è il massimo dell'intelligenza. E il polpo, tieni presente che ha un solo neurone.
Esatto.
Se un solo neurone è in grado di sviluppare un livello di intelligenza così alto, cos'è che ci manca a noi? Pensiamoci un attimino,
manca tutto perché se siamo costretti in zenoggio ancora,
che cos'è a quel punto l'intelligenza? Non è una massa di riunioni e reticolato sinapsico, è una qualcosa di più.
Esatto. Non c'entra niente.
Sì, che non dipende dal volume del cervello.
Esatto. Sì.
Non è un dato appunto quantitativo.
Ultima,
ma qualitativo.
Francesco,
sì.
Scusami, Mauro Quattrina, che ti dicevi,
sì.
No? Che libro c'è che cooperato?
Ha cooperato al libro nero del cristianesimo, sì, di Jacopo Fo. e ha scritto
non mi ricordavo più
lui e Frau sono citati in seconda pagina.
Mi ho quello dell'edizione precedente, quello con la brossura rigida,
amico quello. E dopo lui ha scritto il Pinocchio l'eretico.
Sì, io lo domandavo, ma non
so, è abbastanza difficile da procurare, sì.
Dopo un'altra cosa, le Arcana Mundi che ti ha guidato George Luke, Claudio. George Luke è quello che ha scritto, che ha curato gli Arcana Mundi in cofanetto. Quelli dei Mondadori, di sede.
Lorenzo Valla. Fondazione Lorenzo Valla.
Arcana Mundi.
Sì, sai che Lorenzo Valla fa...
I culti dei greci.
Attenzione, che se non vado, errato... Deve essere uno dei peggiori libri, se è quello che penso io, pubblicati dalla Valla. Infatti mia figlia credo che ce l'abbia quello, e ne ha chiesto consiglio in università, e detto che stranamente la Valla di solito pubblica delle cose, infatti ne ho anch'io notevoli, curate benissimo, e sembra che quello sia il peggiore. Però non vorrei dirti una sciocchezza, perché non vorrei confonderlo con un altro, però so che Arcani Antichi, cioè tratta proprio degli arcani antichi. Questo in università gli hanno detto.
Sento, ma è Arcana Mundi e parla di divinazione, anche gli Arcana Mundi che visiti.
Sì.
Divinazioni, demonologia, magia, miracoli.
Mi sa che è proprio quello, sai.
Il Gergo Luke ho preso della Mursia, ti ricordi che ti ho accennato?
Sì.
Della Mursia, che è una riduzione degli Arcana Mundi. Sempre quello che ha 400 pagine, invece quello della Mondadori, Lorenzo Valla, ne ha 1080, mi sembra, in duco. Non so, forse perché avrà testo greco a fronte.
Non so, perché il problema è che, ti dico, la Valla ha sempre fatto dei signori testi.
Bellissimi.
Veramente dei signori testi. Sì, cioè, sì. Vale la pena spendere di più,
ho paura che quello Gergo Luke sia un po', un po' critico, detrattore degli antichi, insomma.
Bisogna vedere, sai.
Perché ho cominciato il libro di Amursia, qua, di 400 pagine, sempre suo, e è un po', mi sembra un po', che tende un po', vedo, capito?
Buttare in vacca.
Esatto. Sì, diciamo, come si dice...
sottovalutare
un po' gli antichi, cioè buttare in vacca, come hai detto prima.
Sì, un tale Onorio ha scritto un libro di storia in cui tutto il mondo era in funzione del cristianesimo, e l'hanno usato fino al 1800 quel libro.
E dopo per un'altra Francesco dicevi prima in edicola che
c'è quel Sole 24 Ore, c'è I Cassi del Pensiero Italiano, le opere di Bruno e Tommaso Campanella.
Giordano Bruno, quello della Meridiani.
Sì, e qua praticamente è un volume unico in cui ci sono appunto quelli di Giordano Bruno e Tommaso Campanella. Sì.
Insieme.
Sì, vai a pena, è il volume qui, ti dico, cioè nel senso che sono ben curate. No, ma lo trovi in edicola,
Adesso?
Sì, in edicola.
Con sole 24 ore.
No, però telefonarga o il telefono, quello delle
dico. Va bene, Ivan.
Perfetto.
Ok. Forse avrò ancora in testa qualcosa.
Benissimo, grazie per le informazioni sulla Repubblica di oggi.
Ok.
Ciao.
Ciao, Ivan, ciao.
Ciao. Quindi, noi ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione. Francesco?
Sì, ricordiamo solo i due appuntamenti, che sono il 25 di giugno, sabato, alle 18...
24 giugno.
Sulle 24 giugno, alle 18.30. Il Bosco Sacro della Federazione Pagana a Jesolo, il rito del solstizio d'estate, e un giovedì 8 giugno alle ore 21 a Montecrotto Terme, Pub Imbo, via Orleana 68, c'è il MUT, l'incontro dei pagani di Vican del Veneto, mensile come al solito.
A luglio vado a fare un giretto in Toscana, per cui Francesco mi sostituirà un giovedì, stiamo via una settimana comunque, non tantissimo.
Sì, tu mancherai anche a fine giugno?
Mancherò anche a fine giugno, sì, per un altro impegno molto particolare. Comunque ci sarà Francesco a tenere alto il morale e a farvi compagnia. Bene, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Risentiteci alle ore 19, prenderemo il discorso nazismo e cristianesimo, proprio per far capire come funziona la distruzione dell'uomo. Ciao.
Ciao ancora.
Vediamo un attimo.